La storia in podcast di Focus.
Salve, sono l'ambasciatore Domenico Vecchioni e oggi vorrei parlarvi del canale di Suez, il canale che ha cambiato la geografia del mondo. Un percorso che ci porta nell'antico Egitto, nell'Egitto dei faraoni, fino al nuovo canale del presidente al-Sisi che è stato inaugurato nel 2015. Il taglio dell'istmo di Suez è un antico sogno dell'umanità che affonda le sue radici nell'Egitto dei faraoni. Secondo le cronache, in particolare quelle di Aristotele e di Erodoto, già il faraone Sesostri III e anche il faraone Necao, parliamo di circa 1800-1900 anni prima di Cristo, avevano avvertito l'esigenza di un canale di collegamento tra il nord del paese e il sud per irrigare le terre aride. Era un piccolo canale, evidentemente molto diverso da quello che conosciamo oggi, e aveva anche un andamento diverso, perché partiva come parte quello di oggi, venendo da sud, dal Mar Rosso, dall'attuale Suez per intenderci, risaliva fino ai laghi amari, come avviene oggi, però all'uscita, invece di dirigersi verso nord, verso quella che poi sarà l'uscita di Porto Said nel Mediterraneo, virava verso occidente ed andava a congiungersi con un braccio del delta del Nilo. Quindi era un canale che per l'epoca rappresentava un fantastico progresso della tecnica, ma che aveva finalità diverse da quello di oggi, nel senso che serviva solo a collegare due parti dello stesso paese, non aveva nessuna vocazione, come dire, internazionale, ed era molto piccolo, spesso e volentieri anche si insabbiava, bisognava continuamente mantenerlo, e comunque bene o male questo canale funzionò per diverso tempo e continuò a funzionare anche nel periodo dell'occupazione romana dell'Egitto, e cambiò nome a quell'epoca, lo chiamarono il fiume Traiano. Il fiume Traiano era il canale dei faraoni, che poi noi chiameremo il canale di Suez. La certezza che esistesse il canale dei faraoni, ecco, non viene tanto dalle cronache che furono scritte però 2000 anni dopo, quindi da prendere col beneficio di inventario le cronache di Erodoto, ma viene da reperti archeologici ritrovati durante lo scavo poi del fino all'800 del canale di Suez. Furono ritrovate quattro stele di Dario I, re dei Persiani, dove appunto si parla di questo fiume, come lo chiama lui, che era stato scavato nel deserto. Quindi il canale funzionerà per diverso tempo, tra alti e bassi, tra periodi in cui risultava insabbiato, in altri in cui invece tornava a funzionare, ma poi fu definitivamente abbandonato intorno al V secolo d.C. perché era troppo difficile da mantenere, era troppo costoso anche, e quindi bisognerà poi aspettare qualche secolo perché l'idea del canale di Suez torni di attualità. E questo avvenne nel Medioevo, nel 1500, su iniziativa della Repubblica di Venezia, che all'epoca cominciava a subire la concorrenza dei portoghesi, che avevano da poco scoperto le nuove rotte verso l'Oriente, circumnavigando l'Africa, quindi doppiando il Capo di Buona Speranza, e che questo rendeva il commercio portoghese meno costoso perché non dovevano pagare i tributi al sovrano d'Egitto quando bisognava attraversare il paese con le carovane terrestri. E quindi Venezia, il Consiglio dei Dieci, discusse questo problema e diede un incarico formale all'ambasciatore veneziano a Costantinopoli di proporre di riattivare il canale dei Faraoni, però per mancanza di fondi, per difficoltà di ordine interno, eccetera, l'idea, benché ritenuta molto interessante dal sultano egiziano, non fu ripresa. E quindi bisognerà aspettare ancora qualche secolo fino alla spedizione d'Egitto di Napoleone Bonaparte, che voleva in parte limitare la presenza britannica nel Mediterraneo orientale, ma anche partecipare in qualche modo alla conquista dell'impero d'Oriente in India, e quindi pensava che l'apertura di un canale sotto amministrazione francese avrebbe dato a Parigi un vantaggio notevole. E sappiamo che Napoleone portò con sé una schiera di scienziati, tecnici di vario genere, e c'era anche un famoso ingegnere dell'epoca che si chiamava Lepère, che fece tutta una serie di rilievi e concluse che era possibile, era tecnicamente possibile scavare questo canale. Anche se poi si accerterà che aveva commesso un errore importante, un errore che poi fu corretto, perché ritenne che il Mar Rosso fosse più alto del Mediterraneo di 10 metri, per cui il canale avrebbe dovuto avere tutta una serie di chiuse per consentire la navigazione. Ma comunque questo errore verrà corretto quando entrerà in scena il grande protagonista, il grande costruttore del canale di Suez, il francese Ferdinando Lesseps. I protagonisti della nascita del canale di Suez in realtà furono probabilmente tre, quindi Francesco Ferdinando di Lesseps, il viceré d'Egitto Said Pascià e anche l'ingegnere italo-austriaco Luigi Negrelli. Ciascuno ebbe una parte importantissima in questa impresa che doveva dare all'umanità una nuova meraviglia, perché a quell'epoca pensare di tagliare il deserto, di ricavare un canale lungo più di 160 km, non era certo un'impresa da poco. Dunque, chi era Ferdinand de Lesseps? Non era un tecnico, era un diplomatico di carriera che aveva sempre avuto una passione per il canale di Suez, ma non aveva mai potuto metterla, diciamo, in pratica perché era troppo preso dagli impegni professionali, e che aveva stretto un'amicizia durante la sua permanenza al Cairo come viceconsule con il giovane Said Pascià, che all'epoca era l'erede di Mohammed Ali. Un'amicizia molto, molto simpatica, perché Said Pascià all'epoca adolescente era un adolescente che tendeva all'obesità e il padre lo costringeva a delle diete ferree per cercare di farlo dimagrire. Se non che non otteneva risultati, perché Said, che faceva? Se ne andava nel consolato di Francia, dove era amico del giovane, giovanissimo viceconsole Ferdinando de Lesseps, che gli faceva provare succulenti piatti di pasta asciutta. E quindi, quando nel 1854 Said Pascià divenne il viceré d'Egitto, e Ferdinand de Lesseps nel frattempo aveva lasciato la carriera diplomatica per divergenze con le sue autorità, de Lesseps pensò subito che quella era l'occasione di riprendere il discorso del canale di Suez con il suo amico di sempre Said Pascià. E così fu. Si recò al Cairo, dove fu accolto come un capo di Stato, e gli amici che si ritrovavano. E de Lesseps espose il suo progetto con tanta enfasi, ma anche con tanta chiarezza, perché era un visionario, vedeva la sua opera realizzarsi. E Said Pascià ne fu convinto e gli diede subito l'autorizzazione a costituire una compagnia per la raccolta dei fondi, una compagnia che avrebbe gestito la costruzione, gestito la la navigazione per una concessione di 99 anni. E naturalmente la cosa meravigliò un po' tutti i rappresentanti diplomatici del Cairo per questo successo francese, se vogliamo, così completo e senza riserve. Chi non vide di buon occhio questo accordo fu la Gran Bretagna, che all'epoca non scommetteva sul canale di Suez e fece di tutto per impedire al francese de Lesseps di portare a termine la sua impresa. L'altro protagonista è l'italiano Luigi Negrelli, che fu un genio dell'ingegneria, fu lui in realtà che stilò il progetto esecutivo, che individuò il tracciato del canale, che fece tutti i calcoli e che ricevette l'incarico da Said Pascià di dirigere i lavori quando sarebbero cominciati. Solo che il destino decise diversamente perché Negrelli morì prima dell'inizio dei lavori e la direzione di questi fu presa direttamente da Lesseps, che non voleva perdere altro tempo nel ricercare un nuovo direttore e che aveva fretta di cominciare i lavori anche perché aveva raccolto i fondi necessari, ma doveva rispondere agli azionisti, quindi gli azionisti volevano vedere dei risultati concreti. Quindi nel 1859 iniziarono i lavori, ma fu una decisione molto azzardata perché l'Egitto era comunque un regno vassallo dell'impero ottomano, di Costantinopoli, e quindi sì, aveva autonomia, ma l'ultima parola sul canale, sullo scavo del canale, ce l'aveva il sultano di Costantinopoli, il quale, sobillato dagli inglesi, non si decideva ad esprimersi, ma de Lesseps volle andare incontro al suo destino, incominciò i lavori fiducioso che prima o poi sarebbe arrivata il benestare finale del sultano, che arrivò qualche tempo dopo solo perché Napoleone III, l'imperatore di francese, si decise a fare un passo molto fermo nei confronti del sultano e dicendo che ormai l'accordo era stato concluso e che gli accordi andavano rispettati, e quindi finalmente iniziarono questi lavori che furono molto, molto complessi perché all'inizio si lavorava praticamente con le pale e i picconi, insomma. È vero che Said Pascià mobilitò migliaia e migliaia di operai egiziani, però all'inizio non disponevano di mezzi meccanici, per cui in certe zone era veramente difficile poter scavare. Lavori che dureranno per 10 anni, dal 59 al 69, e fu decisivo il fatto che a metà dell'opera gli inglesi iniziarono una campagna contro l'Egitto, contro il viceré, dicendo che il viceré adoperava una manodopera quasi schiavistica sulla base di una vecchia legge egiziana detta della corvée, che consentiva al sovrano di praticamente mobilitare i lavoratori che venivano pagati quasi niente in un lavoro obbligatorio. Quindi, sotto l'influenza inglese, scoppiò una campagna internazionale contro la corvée e, insomma, il sultano dovette abolire questa legge, per cui de Lesseps si ritrovò con poco personale, un personale che veniva dall'Europa, operai anche italiani, greci, e a quel momento cominciò a pensare che la situazione poteva essere risolta solo da macchine e fece costruire a Parigi delle pale meccaniche, insomma, di un macchinario tale che accelerò moltissimo i lavori che finalmente videro la luce appunto nel 1869, tra l'altro con una inaugurazione che rimase negli annali della storia dell'Egitto perché il figlio di Said Pascià, Ismail Pascià, volle porre l'Egitto in quella occasione veramente al centro del mondo. E ci fu una inaugurazione da mille e una notte in cui parteciparono praticamente i governanti, le teste coronate non solo dell'Occidente, ma anche dell'Oriente, tutti che celebravano questa opera che inizialmente era stata vista come un'opera in favore dell'umanità, per lo sviluppo del commercio, per la conoscenza dei popoli, un canale che aveva un che di paradossale, ma di paradossale molto positivo, cioè un canale che aveva separato l'Africa dall'Asia, aveva separato ma aveva avvicinato nello stesso tempo, aveva accorciato le distanze del mondo, aveva messo a contatto popoli, aveva sviluppato il commercio internazionale, quindi era sì un canale che aveva separato, ma in realtà per avvicinare meglio. E all'inaugurazione del canale naturalmente parteciparono pure gli inglesi, che finalmente avevano capito l'errore che avevano fatto nel non considerare al giusto valore la portata di questa grande opera che appunto aveva cambiato la geografia del mondo, e come sempre pragmatici si misero in testa di approfittare della prima occasione utile per rientrare in gioco, perché all'inizio il canale di Suez, la compagnia, era un affare franco-egiziano, i francesi avevano 55% delle azioni, ma gli egiziani avevano il 44%, quindi erano ancora un po' protagonisti del loro canale. Ma Ismail Pascià, che era un grande riformatore e che aveva grandi ambizioni per l'Egitto, ma non aveva i mezzi, insomma, si indebitò a un punto tale che non ebbe altra alternativa che vendere le parti egiziane della compagnia. E chi si precipitò ad acquistarle immediatamente fu proprio l'Inghilterra, e quindi da quel momento la compagnia divenne un affare franco-britannico, anglo-francese, e gli egiziani ne furono esclusi, e da quel momento cominciò gli egiziani una sorta di rancore nei confronti di queste due potenze che praticamente gestivano il canale era egiziano, i lavoratori egiziani erano morti a migliaia sull'altare di questo canale, che però adesso veniva gestito da Parigi e da Londra, e che monopolizzavano tutti gli incassi. E da allora nacque una tendenza nazionalista degli egiziani che si poneva come finalità la riconquista del canale di Suez. L'occasione si presentò quando nel 1952 militari egiziani presero il potere, imponendo fine alla monarchia egiziana e instaurando la Repubblica. Uno degli obiettivi, anzi l'obiettivo principale di questa rivoluzione, era la nazionalizzazione del canale di Suez, ma Nasser, che presto prese la leadership di questo gruppo di militari, aspettava il momento opportuno, cioè non voleva rischiare di fallire e voleva essere sicuro che l'Egitto sarebbe stato in grado di gestire la complessa macchina del canale, che funzionava bene perché la compagnia ormai aveva un'esperienza quasi centenaria. Le cose però si accelerarono quando gli Stati Uniti decisero di non finanziare più la famosa diga di Aswan a causa delle prese di posizione dell'Egitto un po' troppo vicine all'Unione Sovietica, della quale compravano anche delle armi. Questo non piacque agli Stati Uniti, e quindi presero questa decisione che lasciò Nasser senza finanziatori per la diga di Aswan, che era assolutamente fondamentale per il paese, per l'agricoltura, per l'industria, per tutta una serie di problematiche. E allora pensò dove trovare le risorse necessarie, dove comunque iniziare a trovare queste risorse, e pensò subito al canale di Suez. Infatti, in un discorso agli egiziani disse appunto questo, dice: sapete quanto rende il canale di Suez oggi? Rende 100 milioni di dollari, e sapete quanti di questi milioni vanno all'Egitto? Uno solo. E disse: non è una situazione che non possiamo più sopportare. E quindi prese la decisione di nazionalizzare il canale, fu emanata un'apposita legge per cui alla compagnia universale del canale di Suez subentrava la Suez Canal Authority egiziana, una società pubblica egiziana. A quel punto, come si sa, Parigi e Londra reagirono in maniera molto decisa, non accettarono la decisione di Nasser, che ritenevano illegale perché pensavano che solo una compagnia universale avrebbe potuto garantire l'internazionalità del canale, quindi la libera navigazione in tempo di pace, in tempo di guerra, secondo la Convenzione di Costantinopoli, e decisero di riprendersi insieme a Israele, che pure si sentiva minacciato da questa decisione di Nasser, di riprendersi il canale. E fu la crisi di Suez, o aggressione tripartita, come la chiamano gli egiziani. Come si sa, gli Stati Uniti non videro di buon occhio l'iniziativa franco-britannica e per la prima volta in un contesto di guerra fredda Washington e Mosca furono d'accordo nel condannare questa iniziativa militare che aveva avuto successo, insomma i parà inglesi e francesi avevano ripreso possesso di Port Said, e però la Gran Bretagna senza l'appoggio dell'alleata di sempre, cioè degli Stati Uniti, non sarebbero andati molto avanti e quindi decisero di a un certo punto, pur essendo vittoriosi sul terreno militare, di ritirarsi. E la Francia, senza la Gran Bretagna, non sarebbe andata lontana nemmeno lei. E quindi si risolse in questo modo la crisi di Suez. Nasser, pur essendo stato sconfitto militarmente, aveva trionfato diplomaticamente e però diede tutte le garanzie. L'Egitto affermò solennemente che avrebbe rispettato la Convenzione di Costantinopoli, affermò e mantenne la promessa che gli azionisti sarebbero stati rimborsati, e così avvenne qualche anno dopo, per cui l'Egitto riuscì anche a dimostrare che gli egiziani da soli erano in grado di far funzionare il canale di Suez. E quindi la crisi si risolse in questo modo, gli egiziani tornarono finalmente ad essere non solo i proprietari, ma anche i gestori del loro canale millenario.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.